Domenica 11 marzo 1979.
Io però ho una testimonianza più importante di quella di Giovanni, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, e sono proprio le opere che io faccio, attestano di me che il Padre mi ha mandato.
Ecco, siamo giunti al versetto 36, in cui si dice: io però ho una testimonianza più importante di quella di Giovanni, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, e sono proprio le opere che io faccio, attestano di me che il Padre mi ha mandato. Cerchiamo di fermarci soprattutto su questa affermazione di Gesù: le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Teniamo presente che Gesù parla per noi, e che le cose che Lui dice a noi le dice per insegnare a noi a come si è figli, quindi le dice per aiutarci a diventare figli di Dio, no? Ora qui parla di opere che il Padre mi ha dato da compiere. Quel compiere non lo dobbiamo intendere nel senso di fare, come noi potremmo intendere materialmente, no? Ma dobbiamo intendere nel senso di compimento, cioè...
Scusa, fare nel senso di compimento.
Non è la stessa cosa. Va bene, là, non posso parlarne male.
Non nel senso di fare, ma nel senso di compimento.
Te l'ho rimessa lì. Per cui dobbiamo dire le opere che il Padre mi ha dato da portare a compimento. Il che fa pensare, ecco, quello di cui stiamo parlando, siamo proprio in argomento, no? Di quello che abbiamo letto nei riassunti, che ci sia un inizio e ci sia un compimento. Per cui il Padre inizia un'opera, quest'opera poi la affida al Figlio da portare a compimento. Ma senza il Figlio il compimento non c'è, perché il Figlio dice le opere che il Padre mi ha dato da portare a compimento, da portare nel sabato, nella pienezza. Il Padre semina, il Figlio è colui che porta maturazione, porta compimento. Allora si capisce come il Figlio è quello che viene nel mondo del Padre, viene nel nostro mondo, nella vita di ognuno di noi, per raccogliere, ecco, quello che il Padre ha iniziato.
Il Padre si è preparato all'ascolto.
Il Padre, ecco, il Padre, il Figlio subentra per riportarci a riconoscere il Padre.
Per invitarci a seguirlo.
Per riportarci al Padre. Per cui, ad esempio, il Padre parla, no? Il Padre parla, inizia l'opera, perché tutta l'opera di Dio è parlare.
Parlare il Figlio.
Il Figlio viene in quest'opera qui, in questo parlare qui del Padre, per riportarci, perché noi tutte le parole che il Padre dice, noi le riferiamo a noi, noi le consideriamo come creature. Il Figlio viene per riportarci, perché il Figlio è quello che glorifica il Padre, è colui che glorifica il Padre. Il Figlio è il Figlio in quanto riporta, glorifica, riconosce che tutto è del Padre. Anche se stesso lo riconosce tutto l'opera del Padre, è tutto pensiero del Padre, ed essendo tutto pensiero del Padre, se viene a noi cosa fa? Viene per farsi riconoscere che tutto è pensiero del Padre, quindi viene per glorificare il Padre. Infatti nell'ultima preghiera sacerdotale il Figlio Gesù dice: Padre, ho glorificato il tuo nome.
Riesce difficile da capire bene le parole, che tu dici il Padre parla, e lei, direi giustamente, dice il Figlio che parla.
No, il parlare del Padre è già il Figlio.
Si sta un po' usando delle parole che hanno un significato doppio, ambiguo, insomma, non lo so come dirlo.
Quasi semplicemente la parola compiere, vero? È molto ambigua la parola compiere, forse ecco, per questo lei dice mai la stessa cosa. Certo, vero, compiere vuol dire portare a compimento, però per noi un compiere è un fare, ecco, le opere che il Padre mi ha dato da fare, allora lo vediamo qui che fa, magari diciamo i miracoli che fa, e no, Non è che i miracoli che Gesù fa siano il compimento, i miracoli sono ancora dei segni, il vero compimento è ben altro. Il compimento dell'opera del Padre è quello nel riportare, nel non perdere tutto ciò che il Padre gli ha dato e quindi nel riportarlo tutto al Padre.
Però questo voglio dire, io la differenza la vedrei di più nel senso che il Padre concepisce la cosa, il Figlio la attua, ma il fatto che il Figlio sia già quello che ci spiega l'azione del Padre, è vero, che perché il Padre inizia parlandoci, quindi è già il Figlio che entra in contatto, in dialogo con noi. Noi il Padre lo vedremo solo attraverso quello che ci farà conoscere di Lui il Figlio, certo, fino al momento in cui Lui vorrà farsi conoscere personalmente. Quindi è una cosa difficile da far entrare in testa.
Intanto,
sembra che noi del Padre non abbiamo niente finché il Figlio ci abbia fatto conoscere.
No. Tanto è vero che noi non possiamo andare al Figlio se non siamo attratti dal Padre. E non siamo attratti dal Padre se non abbiamo già ascoltato il Padre. Ascoltando il Padre siamo attratti dal Padre. Attratti dal Padre andiamo al Figlio, il Figlio si porta a conoscere.
Allora l'attrazione del Padre, come si...
È l'inizio dell'opera. Noi ci accorgiamo, ad esempio, che tutte le opere sono incompiute.
Ecco, no, ma vedi, quello che a me ha messo in dubbio è stata l'affermazione il Padre inizia la sua opera parlandoci. In quel modo lì noi vediamo già il Figlio agire.
Logico, si capisce.
Tutto è fatto per mezzo di lui.
Tutto, omnia per isum fata sunt.
L'adesione,
il principio del verbo.
L'adesione invece è qualcosa che il Padre ha posto in noi. Come?
L'adesione a chi?
Il desiderio di conoscere, è vero,
l'attrazione per il Padre. L'attrazione del Padre, ecco. Ecco perché il Dio parlando a noi, vero, annuncia se stesso e annuncia noi, annuncia la nostra esistenza, fa prendere coscienza. Qui
è già opera del Figlio.
Qui tutto avviene per opera del Figlio, perché tutto è parlare del Padre. Il parlare del Padre è il Figlio, comprendi? Capisci? La parola del Padre è il Figlio. È il Figlio.
Quindi
sì.
Non la vedo disgiunta l'azione del farci conoscere, ma che tutto è da attribuire al Padre, e l'azione del riportare al Padre disgiunta nel Figlio, tra Figlio
Guarda,
e Padre.
Guarda, pensa, no? Pensiamo adesso, dimentica tutto, pensa soltanto relazione Padre-Figlio, no? Relazione Padre-Figlio. Il Padre genera il Figlio si è, diciamo, è generato dal Padre. Prima azione.
Ma non in un tempo determinato.
Certo, qui siamo nell'eternità, no? Il Padre è, il Figlio è generato dal Padre, no? Va bene. Secondo tempo, io dico tempo perché non posso dire in modo diverso, no? Il Figlio riconosce se generato dal Padre, glorifica il Padre.
Quello,
ecco, abbiamo,
quindi abbiamo
un'azione di ricevimento,
di attribuzione.
Abbiamo un'azione di ricevimento e abbiamo un'azione. Nel Figlio naturale di Dio è impossibile che non avvenga l'azione di riconoscimento.
È simultaneo.
Quanto più invece noi abbiamo la creatura, tanto più l'azione di ricevimento si allontana dall'azione di ricezione. Cioè, no, nella creatura,
no, l'azione di riferimento.
Di riferimento si allontana dall'azione, capisci, di ricevimento.
Sì.
Capisci? L'azione di riportare.
È in noi.
In noi. Quindi abbiamo queste due azioni qui, che sono le azioni vitali, essenziali. Va bene? Si allontanano terribilmente da noi.
D'accordo.
E allora abbiamo l'azione, abbiamo qui la caratteristica del Padre e la caratteristica del Figlio. La caratteristica del Figlio, capisci, non sta nel ricevere, sta nel riconoscere il Padre, la caratteristica del Figlio. Mi sono spiegato. Eppure il padre genera il figlio e noi riceviamo.
Scusa, no.
Ma dite un po'.
Perché ho un figlio. Il fatto di ricevere, naturale, è un dono, è vero, si riceve, però il fatto di riconoscere il ricevimento, è vero, quella è già un'azione più in là del puro e semplice ricevere.
Sì.
Il fatto di, una volta riconosciuto, il padre che me l'ha donato, di riportare al padre, quella è una terza azione. Io ne vedo tre delle azioni. Ricevere, riconoscere il ricevimento, firmare la ricevuta, insomma, e riportare al padre. È vero.
Riportare non è riconoscere.
No, riportare non è riconoscere.
Preferire tutto.
Scusi, ha detto lui una cosa che forse rende più chiaro. Lui ha detto che il figlio naturale, e io aggiungerei il figlio adottivo, quando è diventato figlio adottivo, l'azione di ricevimento e l'azione di riferimento sono simultanee. Non c'è più una distinzione di tempo, direi.
Beh, nella vita eterna.
Perché è un'azione puramente divina quella lì, non è più una,
sì,
non è più una cosa umana, quindi
però la simultaneità
è nell'eternità. È vero. Noi invece abbiamo tutte azioni, una separata dall'altra, disposte nel tempo.
Direi una faticosa, molto faticosa rispetto all'altra.
Naturale, perché noi prima di tutto dobbiamo arrivare, noi i doni li riceviamo, però li attribuiamo al caso, a questo, quello, chissà cosa. Poi, dopo un certo numero di mesi, di anni, di giorni, non lo so, a seconda delle persone, i tempi sono di Dio, non sono nostri, e sono diversi uno dall'altro, cominciamo a dire, bene, noi accettiamo che tutto viene da Dio. È Lui che fa tutto, il Creatore, ha fatto Lui, me, lei mi ha messo l'intelligenza, mi ha dato la vista. A quel punto lì però io non ho ancora capito niente del suo modo di agire. Ho capito una parte dei doni che lui mi ha dato. E sono già in me.
Però quando capisco che tutto viene da lui, che mia vita è lui, allora...
Io sono nell'attrazione.
Nell'attrazione.
Ecco, scusi un attimo... Non mi viene in mente un altro esempio, ma insomma, quando lei ha capito che il suo rene è venuto ammalato perché è Dio che gliel'ha fatto venire ammalato, è vero, poi lei ha ancora tutta un'altra azione da fare, dire perché Dio mi hai dato questo? Cosa mi hai voluto dire? Quella è l'azione di riferimento, quella è un'azione ancora più avanti, è un rispetto alle altre due azioni che abbiamo nominato prima, è la terza, ed è distinta dall'altra. Mentre invece nel figlio non penso, io non lo so, è vero, penso che non lo sia, e non trovo difficoltà a pensare che nell'attimo è figlio, insomma, sa tutto, c'è il pensiero del padre dentro di sé, quindi c'ha la giustificazione in sé di ogni cosa, quindi è logico che nell'attimo in cui riceve qualcosa dal padre, immediatamente è tutto chiaro.
Riceve l'essere dal padre, no?
È fuori dal tempo, insomma, è nell'eternità.
È l'unico pensiero, quindi non chiedersi che cosa.
Anzi, è pensiero del padre. È pensiero del padre. Pensiero del padre.
Direi che mi stupirei se fosse qualcosa di diverso, no? Non è che mi stupisca quello. In noi, invece, è tutta appunto dono di Dio, però. Noi la vediamo dalla parte nostra come una conquista piano piano, scusate se uso il termine conquista che è errato, però la vediamo proprio come una cosa faticata, venuta su poco per volta.
Però dobbiamo tenere presente che fin tanto che non riceviamo dal Padre, da Dio le cose, noi non siamo inseriti nella vita dello spirito, no? Non è quindi, tu dicevi tre azioni, cioè nella vita dello spirito ci sono soltanto due azioni.
D'accordo, questa non è più un'azione, questa, fuori.
Questa è morte, questa è, questa, no, questa adesso... è dispersione, insomma, quella in cui noi non riconosciamo ancora che sì. Tutto è opera di Dio.
Io la mettevo, quella è morte, la mettevo nel tempo,
quella è separazione
come,
di
la mettevo
Dio.
Nel tempo come un passaggio, insomma, perché noi lo siamo quel passaggio lì. Siamo stati
sì,
tutti,
sì,
quindi
sì, certo, certo.
Noi siamo nel tempo e occupa sì. Un certo spazio della nostra vita,
certo.
Questo che voglio dire.
Allora, quando noi, per grazia di Dio, cominciamo ad accogliere tutto da Dio, entriamo nell'attrazione del Padre, ma abbiamo ancora bisogno di tutta la... Qui, ecco, diciamo, la nostra anima si prepara all'incontro col Figlio, perché attratti dal Padre non è che noi da soli possiamo andare al Padre. Noi, attratti dal Padre, siamo preparati per incontrare il Figlio, cioè abbiamo interesse. Attratti dal Padre abbiamo interesse per conoscere il Padre. Allora, se incontriamo il Figlio, dice, ma era quello che aspettavo, era quello che sognavo, era quello di cui avevo bisogno. Qualcuno che mi parlasse e quindi mi portasse là dove io voglio andare.
Ecco,
facendo l'esempio di Torino, noi possiamo passare molto tempo della vita senza nemmeno interessarci di andare a Torino, non abbiamo nessun interesse di andare a Torino. Un bel giorno, ecco, si sveglia in noi l'interesse per andare a Torino, ma quando uno ha incominciato a desiderare di andare a Torino, non è che abbia il mezzo per andare a Torino, sappia la strada per andare a Torino, eccetera. Ecco, desidera andare a Torino, ma non ha l'occasione per andare a Torino, non sa come fare per andare a Torino. Il giorno in cui trova qualcuno e dice vuoi venire a Torino, digli ho la macchina, oppure io conosco la strada, te la dico io, eccetera. Oh, ma era quello che aspettavo, è da tanto tempo che desidero andare a Torino, non riuscivo mai a trovare, ecco, capisci? Quindi abbiamo il primo tempo in cui noi siamo completamente lontani perché non ti interessa andare a Torino, ecco. Poi si forma certamente il desiderio, l'interesse per, non è ancora detto che noi possiamo andare, ecco, chi ci dà la possibilità di andare è il Figlio, perché è il Figlio che glorifica il Padre, è il Figlio che viene a raccogliere, capisci? Ecco, tutti coloro che sono figli di Dio, sono pecore di Dio, ma sono dispersi nel mondo, non sanno come fare. Lui non viene per raccogliere le pecore del mondo, lui viene per raccogliere le pecore di Dio, che sono disperse nel mondo. Perché io non prego per il mondo, prego per coloro che tu mi hai dato. Cioè, per coloro che hanno interesse, erano tuoi, però appartenevano a te.
L'interesse non è una cosa che è nostra.
No, è tutta opera di Dio.
E tu dai
Dio,
che
Dio parlando forma in noi.
Lui parlando,
parlando che abbiamo già, vedi, il Figlio, che lui parlando, Dio parlando, il Padre parlando, capisce, opera per rendersi evidente la sua verità e l'importanza della sua verità.
Quindi, questo, scusa che volevo interrompere,
però quando noi abbiamo...
Poi passa il tempo. Quindi noi il Figlio l'abbiamo già incontrato a quel punto lì. Noi non lo sappiamo ancora, ma l'abbiamo già incontrato. Non l'abbiamo ancora incontrato come Cristo, come incarnato. Però tutta l'azione del parlare verso di noi è già
ma
il Figlio,
certo.
Noi non ne sappiamo niente.
Ma il Figlio è lo Spirito Santo, ecco,
ma
tutto,
è solo questo, perché
sono una cosa sola.
Le parole poi ci ingannano un pochino, no?
È tutto, il Verbo in principio era il Verbo, quindi tutto è opera di Dio, e tutto è fatto per mezzo del Verbo di Dio e nello Spirito
anche
di Dio.
Anche
quindi
l'attrazione,
tutto,
che
tutto l'universo è nell'amore di
che
Dio.
È il Padre che ci dà l'attrazione, però ce la dà attraverso il Figlio.
Attraverso le sue parole, si capisce.
Però ho detto... questo che volevo, ritorno a quello di prima, noi non la vediamo, il momento che cominciamo a conoscere qualcosa del Figlio, non vediamo più niente senza di Lui.
D'accordo.
Non è che vediamo il riferimento fatto al Padre che è opera sua, come se ci fosse qualcosa che non fosse opera sua, vediamo tutto opera sua, del Padre, insomma, sono una cosa sola.
Sono una cosa sola, quindi tutte opere, anche quando capiremo se il Signore vorrà lo Spirito Santo, capiremo che è tutta opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
e
una cosa sola, logico, fin dall'inizio.
Parlando e leggendo, non so, io adesso comincio a sentire, come dire, non so, dire fastidio, non è esatto, ma una certa... cosa che non quadra nel sentire Padre figlio, eccetera, quando so che agiscono insieme.
Insieme, però sono distinte. Sono distinte.
Però,
e la distinzione in che cosa consiste?
Però agiscono,
c'è una distinzione.
Agiscono insieme. Uno è quello che genera e l'altro è il generato.
Già, è bene.
La distinzione
e ora, il figlio che è generato
è, lo spirito
è quello che riconosce. Che riconosce tutto, che è la gloria, glorifica il Padre. Quindi, se noi non siamo capaci di glorificare il Padre, chi mi dà la possibilità di glorificare il Padre è il Figlio, perché è il Figlio che compie quest'opera qui. Il Padre afferma, io sono tonto, mi viene uno che mi spiega quello
sì,
che Padre,
e
quello è la parte del Figlio.
È anche il Figlio che mi dà la possibilità.
Come figlio?
Vedi, è lì la faccenda.
Siamo creati.
Il Figlio mi dà la possibilità di attribuire tutto. E io quello non posso non vederlo, fino adesso
certo.
Sono andato avanti così, quindi non è che mi taglierebbe le gambe se non vedessi quello. Il fatto di dire questa è l'opera del figlio, mi sembra di voler escludere quell'altra, non posso più escludere niente.
Comunque, ritorniamo allora a quel punto lì. Se Gesù qui dice le opere che il Padre mi ha dato da portare a compimento, fa pensare che ci siano delle opere iniziate e non compiute, no? Sembra strano, diciamo così. Eppure per noi tutte le opere sono iniziate e non compiute. Perché? Perché il compimento dell'opera di Dio non avviene senza di noi. E fin tanto che noi non passiamo dal sesto al settimo giorno ed entriamo nel compimento di tua opera di Dio, tutta l'opera di Dio è solo iniziata per noi. L'inizio dell'opera di Dio non è nostra salvezza, può diventare motivo di nostra rovina, perché l'opera iniziata non è compiuta. Per arrivare al compimento si richiede questa, colui che ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te, si richiede questo superamento del pensiero del nostro io, e quindi superamento di tutte le apparenze, e questo ritornare a Dio di tutte le cose che vengono a noi da Dio. Vedete, abbiamo un'azione di ritorno. Lì abbiamo il compimento. Questo compimento non può venire senza il Figlio, perché è il Figlio che porta a compimento l'opera che il Padre inizia. Ora, qui dice che sono proprio queste opere che rendono testimonianza. Ognuno di noi, noi ne ce ne rendiamo conto, ognuno di noi riceve testimonianza da ciò che porta a compimento nella sua vita. Se io vivo tutta la mia vita per costruire un palazzo, ecco, io ricevo testimonianza da quello che ho compiuto. Il Figlio di Dio,
la testimonianza non è per gli altri, è per noi.
Certo, la riceviamo da, perché cioè ricevere testimonianza vuol dire, ecco, giustificazione. La mia vita è stata giustificata da quello che ho portato a compimento. Tutta la mia vita io l'ho dedicata a costruire un palazzo. Comprende? La mia vita è giustificata. Ecco, il palazzo giustifica. Capisci? Rende testimonianza.
Rendere testimonianza è molto più chiaro.
Ha reso testimonianza.
Il palazzo giustifica
quello che ho
la
fatto.
Mia
quello che ho fatto.
Qual è stato il mio amore?
Qual è stato il mio amore? Qual è stato la.
Dove poi, io sono stato indirizzato?
Dove io mi sono indirizzato?
Indirizzato?
Il Figlio di Dio è tutto indirizzato al Padre. Lui porta compimento all'opera del Padre, riceve testimonianza da quel che porta compimento. Comprende?
Cioè,
o no?
Il riassunto.
Si vede chiaro per quello che si dava da fare, non solo come.
Ecco. Sì.
Il
sì.
Riassunto di questo lo potremmo dire in una parola, in due parole, il far conto su Dio, far conto in tutto su Dio. Questa è la seconda azione. L'aver accettato tutto da Dio è la prima. Il far conto tutto su Dio, mettergli la nostra vita nelle mani, diciamo quello che vogliamo, insomma, è quella la seconda azione.
Ma
dimmi la differenza. Cerco di semplificarmi le cose, può darsi che sbagli.
Faccio un esempio. No. L'azione del figlio, possiamo anche vederla proiettata, che effettivamente è proiettata così, in tre livelli. cioè nel nostro livello umano, rapporto col mondo esterno, questo compimento dell'opera, no? Poi a livello spirituale e a livello divino. A livello umano, il compimento dell'opera del Figlio sta nel donarsi tutto a noi, nell'annullarsi. Gesù sulla croce muore dicendo tutto è compiuto, ha portato compimento. E quando si avvia la croce, dice affinché il mondo sappia che io amo il Padre, il compimento. Ma per dimostrare che ama il Padre, si lascia uccidere, si lascia mettere sulla croce. A livello umano, rapporto con l'io, no? No? Cioè, non entra in lotta, non entra in discussione per dei beni terreni, per delle cose terrene, si lascia annientare. Cioè, la parola di Dio, venendo a noi, giunge a compimento annullandosi. E rende testimonianza che appartiene ad un altro mondo.
Così testimonia che ama il Padre.
Così testimonia che ama il Padre.
Che volontariamente si annulla.
A livello spirituale, il Figlio di Dio porta a compimento la sua opera facendo pulizia, la purificazione del Tempio, annullando tutti i nostri idoli, liberando a livello spirituale, l'interiore. Quindi esteriormente porta a compimento annullandosi. Non si difende.
Lì non salva nessuno.
Non si difende. Non vuole difendersi. Pronto per rendere testimonianza, perché se io mi difendo ho un amore mio, mi spiego, qualcosa da salvare di me nel mondo. Lui non ha niente da salvare nel mondo. Non gli interessa. Il suo regno non è di questo mondo. Quindi non si difende. Ci lascia mangiare. A livello interiore lui porta a compimento, eliminando tutti i nostri idoli, Dio solo.
Noi accogliamo il primo messaggio, avviene il secondo. Cioè se capiamo...
Cioè, è logico. Non...
Io direi che il primo messaggio è nell'apparenza dei segni.
Nell'apparenza dei segni.
Più in là di quello.
Nell'apparenza dei segni. E poi a livello divino invece abbiamo la comunione. Lui porta a compimento unendoci al Padre. Ecco, non so se hai reso.
No, è molto più
grande. Il terzo livello lui è stabilito la comunione col Padre. Quindi a livello spirituale abbiamo la purificazione, elimina tutto, capisci? Perché noi siamo pieni di idoli, più di...
Quindi praticamente ci sarebbe solamente i due ultimi. L'altro è solamente un segno, ma che...
È un segno,
è
un segno, è un segno per ecco, perché lei capisce che se uno lotta con me per questo vuol dire che ha interesse, e lei si ha, se lotta per me per questo vuol dire che ha a cuore questo, che prende, vive, ha un certo interesse per questo, ma se anziché entrare in lotta me lo cede, capisce, vuol dire che il suo cuore è altrove, non gli interessa. Capisci? Ecco. Sì, lei non lo sa, ma è una cosa diversa. Ha capito? Il figlio, venendo tra noi, cede tutto, vede? Ecco, non entra in discussione per dei beni terreni, e non vuole, quando l'altro chiede, fammi giustizia, vede? Non vuole che noi entriamo in lotta per delle cose terrene, perché l'amore è altro. Per cui se uno ti chiede un abito, taglio sopra abito, ti dà una schiava da parte o frillata, ti chiede per 100, qua per 200, vede? Lo Spirito di Dio non contende, ecco lo Spirito che non... Quindi nel mondo dei segni, nel mondo dell'umano nostro, non contende lo Spirito di Dio.
Porta a compimento... È il più alto dei segni che si possa avere.
È stupendo.
Però è un segno.
È un segno.
È il massimo.
È il segno...
Sì, perché uno lo può vedere come un fallimento, umanamente
parlato. Umanamente fallimento. Faccia fallito Cristo, diciamo, sulla morte della croce, capite? Fallito. No? Ecco. Trionfano gli uomini, trionfano le tenebre. Comprende? Ma quello è soltanto come segno per testimoniare ben altro, no? Poi abbiamo invece il livello interiore. Nel livello interiore, ecco, Dio porta a compimento, il Figlio di Dio, porta a compimento, capisce, attraverso la frusta, attraverso, capisce, per sgombrare il terreno, perché l'interno è il Tempio di Dio. Non fate della casa del Padre mio, era un luogo di mercato, una casa di traffico, una spelonca di ladro. Ecco, qui abbiamo la severità del Figlio, la violenza del figlio, capisci? Perché lo zelo per la casa del padre, capisci? Ecco, mi ha consumato.
Sì.
L'esempio del compimento ha i tre livelli
è
nostri.
Molto
per cui...
chiaro, è molto chiaro. L'unica cosa che non si vede più la gran distanza, perché l'opera del Cristo è un'opera progressiva nei nostri confronti, quindi parte da noi molto lontani, facendoci avvicinare pian pianino, si perde qualche foglia, eccetera, finché si arriva, sperando che si arrivi, realmente ad aver fatto il vuoto di tutto il resto. Nel momento che lui ha fatto il vuoto di tutto il resto, che ci ha portato al padre, adesso lì è il padre che ci deve accogliere, ma quando lui ha fatto il vuoto di tutto il resto, la sua azione, noi la conosceremo poi solo più nel padre, quando avremo conosciuto il padre, che lì noi non la vediamo più.
No.
È vero.
No, è soltanto quella azione, del padre,
quella terza ultima azione della comunione. Altre volte abbiamo detto che è il padre che si comunica, certo, direttamente. Quindi noi adesso lì accettiamo per fede, non vediamo
è Gesù stesso che ci affida al padre, lui stesso lo dice, no? Io
non vediamo
affido,
niente,
quindi quando affida noi vediamo il compimento.
Sì, però noi
avendo sottomesso noi tutto del nostro mondo, no? Al padre, ci affida, ci consegna, certo, al padre.
La faccenda
avendo sottomesso tutto.
Dunque, di lui che ha fatto tutto il vuoto e di lui azione successiva che ci dà la comunione col padre. Ecco, lì torniamo ad avere le parole che adesso, non sapendo, ci ingannano un pochino. Cioè, lui ci ha portato fin lì. Altre volte abbiamo detto è il padre che si rivela a noi, ci mostra il suo volto, diciamo tutte le cose che possiamo dire, ci fa diventare figli, ci dà la ragione delle cose di sé in noi, eccetera. Ecco, quella è l'azione definitiva che noi diciamo è il padre che ce la dà, però padre e figlio formano, insomma, siamo nel mistero, insomma, io non mi azzardo a pensare come possa venire lì, perché non arrivo più a pensare, ma come dico, vedendola dal punto di vista del Vangelo, sembrerebbe che lì la sua azione si ferma.
Ci consegna al padre.
Affinché... Non è che sparisca, muore incarnato.
No, ormai ci ha fatti una cosa sola con sé. Perché ci ha fatto tutto pensiero del padre, ha sgombrato tutto di noi da altri pensieri e ci ha fatto tutto pensiero del padre.
Ecco,
fatto tutto pensiero
Cristo
del padre e ci attingi.
Il Cristo incarnato sparisce. È vero. E noi ritorniamo al punto iniziale in cui eravamo in contatto solo col figlio puro, col padre.
Ma molto diversi, molto diversi, non come la situazione
molto
iniziale.
Molto diversi noi.
Perché ormai siamo passati attraverso l'inferno e il purgatorio.
Sempre uguale, capisci? È vero, però a quel punto lì la nostra mente si perde.
Infatti è il padre che ci fa essere, che ci dona l'essere. Cioè abbiamo il grande salto dall'avere all'essere, no? Comprendi quello che abbiamo parlato. Terminiamo qui.
A quel punto lì abbiamo solo da pregare di arrivarci. Diversamente non lo so.
E Dio,
noi siamo la farina, lui è via, e ci sappiamo ancora fare.
Bel discorso. E se saltiamo fuori?
Se saltiamo se siamo uniti a Cristo.
Certo.
Se saltiamo
fuori, siamo una cosa sola.
Ma è lui che ci fa una cosa sola, come sempre lui. Come sempre lui che ci fa una cosa sola. L'importante è mantenersi e restare sempre i violenti, dicevo, cioè restare sempre in questa attenzione verso, capisci, macinare queste sue parole, perché sono le sue parole che sono strada per i nostri passi, sono quelle che ci fanno salire, ci fanno salire, capisci? Ma bisogna assimilare, le sue parole vanno mangiate, assimilate, capite.
Adesso sono indiscreto, ma dimmi perché sorridevi quando dovevi spiegare.
Non lo so, amen.
No.
Chiudiamo.
Non si ride senza una ragione.
Non lo so più.
questo era una disapprovazione di quanto aveva detto? Era una disapprovazione di quanto aveva detto il dottore? Non so, oppure le suggerite?
Non ricordo mai più.
No, a me non me lo dovrei dire.
Perché devo dire? Debbo.
Io ti sto dietro, io faccio violenza.
Sono già lontano chilometri e chilometri. Non ormai sono molto distante.
È qualcosa che mi può essere utile.
Non ricordo più.
Io ti ripeto tutto il discorso, poi anche segnato qui.
Chiudiamo.
Perché noi, scusa un attimo, ma noi, io ritorno un attimo alle parole.
Ha preso la malattia di Pinuzzi, lì. Ha preso la malattia di Pinuzzi.
Chi va con lo zoppo?
Ha preso la malattia di Pinuzzi. Oh.
E questo che volevo dire, io ho detto il riferire tutto al padre per averne conoscenza, è vero, il far conto in tutto su di lui, perché questa è l'azione che attualmente per me è la massima. Io capisco che ci saranno ancora altri passaggi, però per me io sono lì che litigo con quella faccenda lì, è vero. Quindi tu devi dirmi gli altri perché mi aiutano.
Ecco, ma ho cercato lì di fare l'esempio per poter...
Era lì quando aveva detto...
Sì, lo
so
bene, davvero,
Lo so bene. No, ma ho cercato di fare l'esempio forse per far vedere la differenza che c'è tra l'accogliere tutto e
far conto su... In qualche modo l'avevi già fatto altre volte, io l'avevo già presente.
I tre livelli sì, quando ho parlato, ma a Vigna mi ricordo, ma era per altro.
L'hai già fatto.
Le cose maggiori.
Sì, che abbiamo...
A noi il vedere, sì. Che si può vedere a tre livelli.
Ecco.
Sì, lo vedo. Sì, comunque... Sì.
Tu capisci che non è un far conto, va bene, ma diventa lungo.
No,
certo.
Tanto di quel tempo.
No, attraverso questi tre esempi mi sembra, no, che c'è università col far conto su.
Ma vedi, il far conto, noi adesso siamo al punto in cui siamo in formazione. Questo voglio dire.
No, allora bisogna far conto sempre. Quella,
tutto ma, quello che
quello ci, è ricevere.
Quello che siamo la fase del ricevimento. Quello che ci arriva, il far conto per me è dire: bene, io lo passo a te, tu spiegamelo se vuoi, è vero. Ho una soluzione da prendere, devo fare una scelta. Mi affido a te nel farla. Insomma, è un affidarsi in tutto a lui. Per me adesso
passiva quella, eh? È ancora una forma passiva.
È una forma passiva, abbiamo detto che è tutto lui che fa, che noi non dobbiamo fare niente.
Ma nel lavoro di raccolta non c'è più una nostra.
Sì, sì. Cioè, far conto è, sì, è ancora nella fase del ricevimento, nel ricevere, no?
Non direi che
stiamo riportare quello
che è la cosa riportare. No, perché il ricevere non è ancora capire, il riferire è far conto su lui per la comprensione, per capire, certo. Non è solo ricevere, non è solo attribuire all'opera sua, che io al momento che ho attribuito a opera sua non ho ancora capito niente.
Certo. Ecco, dico, per questo
quell'azione
non ho ancora capito per quello, non ho ancora capito.
Perché pensavi che fosse legato al primo tempo?
Al primo tempo, sì.
No, io non lo vedo legato al primo tempo, io lo vedo legato al secondo. Primo tempo, insomma...
Il secondo è legato all'illuminazione, luce, cioè abbiamo proprio la fase...
Il far conto su di lui per la luce.
Ma il far conto è sempre il primo tempo, no? Andiamo a...
Beh, forse allora si vede parole. Che sono parole che vanno. No, io lo attribuisco nel riportare a lui, e proprio riportare a lui perché illumini.
Certo. Va bene, c'è qualcosa ancora? Cosa ho capito?
Io mi viene in conto per offrirmi una vita nuova, che per essere portata a compimento ci vuole una risposta personale. Ed è questo per cui vivo che dà testimonianza del mio amore.
Sì, ma vedi, quei tre livelli di cui ho parlato, che sono poi tre livelli formativi per noi, perché il Signore parla per ognuno di noi, per insegnare a noi come si vive come figli di Dio ai tre livelli. Per esempio, non so, a livello umano non contendere l'assia, l'opera del figlio, non entrare in lotta con tuo fratello per fatti del mondo, per interessi, eccetera. Questa è l'opera dello Spirito di Dio nel mondo, ma diciamo esterna, no? Per cui esterna, ecco, offriti alla morte, capisci? Ecco, perdi tutto, tutto quello che perdi lo guadagni nello Spirito. Poi abbiamo un livello interiore, la grande purificazione del Tempio, in modo che Dio sia sempre esposto, no? Ecco, il nostro mondo interiore è un Tempio, il Tempio di Dio, e al centro di questo Tempio ci deve essere l'adorazione di Dio in tutto. Che l'adorazione di Dio in tutto, che è un po' questo far conto, capisci, su Dio, riferire tutto a Dio, eccetera, capisci questo. Poi la grande ultima fase, che è la fase divina, diciamo così, nella unione, della comunione. Come...
Le due prime azioni non sono divise tra di loro, sono unitissime tra di loro. Siamo noi tutto, che le vediamo disgiunte.
Certo.
A seconda del piano dove siamo, è vero, perché naturalmente nel momento in cui lui non contende e nell'attimo in cui noi lo vediamo sul secondo piano, noi lo vediamo che non contende perché ha Dio in mente.
Sì, no,
è vero. All'inizio noi vediamo solo che non contende.
D'altronde il Signore stesso ci dice di non contendere, perché proprio non contendendo la nostra anima si purifica, perché la nostra anima si macchia proprio in quanto perché? Nutre degli interessi diversi da Dio, no?
Perché poi
San Giovanni Croce dice che quel che macchia la nostra anima sono gli amori.
Nell'azione del non contendere c'è già l'azione del settimo giorno, perché nell'attimo in cui tu non contendi hai già superato il tuo io.
Sì, sì, d'accordo, comunque, però l'azione è come progressiva, capisci? Allora il Signore, magari io comincio a non contendere in questo e mi arrabbio per quell'altro, però poco, vedere, l'azione che c'è richiede tutta una vita.
È una cosa...
Questo entrare in questo non contento, questo lasciare perdere tutto, eh?
È una cosa che anche quando vai
molto questa spiegazione di tre livelli, non l'avevo ancora fatto così, nel senso di presentarla come... No, i tre livelli si
adesso
parla...
noi l'abbiamo capita forse qualcosa di più dell'altra volta, ma lui l'ha già fatta, io lo ricordo. Lui l'aveva già fatta e l'ha fatta proprio a Vigna.
Sì, a Vigna,
ma riguardo un altro argomento.
Riferito all'argomento, sì.
Era un altro argomento.
Chiudiamo. Chiudiamo.
Domenica 18 marzo 1979.
Leggo la prima parte dell'incontro 143. Eravamo prade buone, tutto un pomeriggio.
Ma è solo quello?
Eravamo il 30 luglio.
Ah già, l'anno finito. Che cosa?
Si è approfondita la seconda parte del versetto di 17. Ed io pure opero, collegandola con la prima parte, il Padre mio opera, fino a questo momento. Gesù dice questo per giustificarsi dell'accusa di aver trasgredito il sabato, insegnando a noi a cercare la vera giustificazione nel Padre e non in altri argomenti di mondo o di interpretazione della legge, eccetera. E come introduzione all'argomento era stata fatta una domanda da Elicio. Com'è possibile l'approfondimento dei fatti se ce ne sfugge il significato? Cioè, come possiamo approfondire certe verità che lui ci annuncia attraverso fatti incomprensibili, tragedie, brigate rosse, eccetera? Risposta. Molti spettacoli quotidiani non li capiamo e sono lezioni di umiltà per farci toccare con mano la nostra povertà rispetto alla luce. Li dobbiamo accettare come proposta, ma non possiamo approfondirli. Il problema non è tanto quello di analizzare il fatto, quanto di cogliere la direzione, il senso che il fatto reca a noi. Come ogni fatto arriva a noi attraverso, ogni fatto arriva a noi attraverso i sei giorni della creazione e ci fa giungere alla sera del sesto giorno, cioè all'inizio di quel settimo giorno che dovrebbe portarci nella conoscenza del Padre. La funzione di tutta l'opera di Dio, fatti, avvenimenti, tutti i segni, non è quella di farsi conoscere, di conoscere questi segni stessi, ma quello di farci conoscere Dio, cioè di lanciarci verso Dio, perché è in Dio che noi abbiamo il principio di armonia e di unificazione, che è poi il principio della formazione del vero nostro io. Quando invece il nostro io si stacca da Dio e pensa a sé, crede di trovare la verità analizzando i segni o fatti o avvenimenti. Il nostro io analizzando distrugge, non si conosce la verità, non si conosce analizzando, perché perderemmo il segno e perderemo la possibilità di capirlo. Esempio, analizzando il diamante non ci resta che del carbone e abbiamo perso il diamante. Di fronte ai segni, avvenimenti incomprensibili, la grande legge per capire la volontà di Dio è quella di guardare ma non toccare, cioè non smontare. Già la cosa di per sé, nella sua misteriosità, nella sua complessità o unità, mi richiama a Dio. Cioè il significato dell'opera di Dio non è quella di farmi capire il segno o il fatto in sé, ma quella di farmi alzare gli occhi dal segno a Lui, perché è Lui stesso il significato del segno. È in Lui poi che avrò la luce che mi farà vedere e capire. È solo con Dio che avviene l'approfondimento, perché in caso diverso distruggo il segno che cerco di conoscere. Quindi approfondire i segni vuol dire riferirli a Lui, trascenderli senza fermarci ai segni in particolare, senza analizzarli, senza cercarne il perché in sé per sé, perché perderemo la possibilità di capirli. Invece il fatto va ricevuto e visto così, con i dati che il Signore ci fa arrivare e coi quali già reca a noi un orientamento, ci fa alzare gli occhi dal segno all'autore del segno. È qui che abbiamo la profondità. La profondità è Lui, è Lui, è Lui stesso, che mi fa trascendere il segno. Il perché del segno è questo richiamo a Lui, perché solo in Lui avrò l'illuminazione del segno, del fatto. Quindi il pensiero di Dio mi fa trascendere il segno e quindi approfondirlo. Il pensiero dell'io invece ci fa immergere nel segno credendo di poterlo capire analizzandolo. Quindi il processo di approfondimento dei segni è alzare gli occhi a Dio, cioè devo partire dal principio Dio e non dal segno. Dio già si annuncia a me con il suo pensiero e Lui opera i segni nel pensiero del nostro io, attorno e dentro di me, per richiamarci a sé. In quanto ci fa giungere un suo segno, è perché ci invita. Il segno lo vediamo, Dio non lo vediamo, ma il segno avviene proprio perché noi cerchiamo colui che non vediamo. Dio si annuncia in superficie nel segno, ma non si fa vedere in superficie nei segni. Per vederlo noi dobbiamo staccarci dal segno, ecco la profondità. Esempio, il panorama che abbiamo davanti. Ci annuncia Dio, ci mette in movimento verso di Lui, ma se vogliamo arrivare a Dio, e qui la profondità, dobbiamo chiudere gli occhi al panorama, cioè staccarci dalla superficialità, dall'annuncio, per prendere contatto con l'annunciatore. E il passaggio dal sesto al settimo giorno. Nel settimo giorno ci viene detto che Dio riposò, in quanto il settimo giorno arriva senza di noi. Il sesto giorno arriva senza di noi. No, dunque, il settimo giorno non arriva senza di noi. Il sesto giorno arriva invece senza di noi. Cioè senza di noi Dio ci presenta questo panorama, ma appunto perché senza di noi non lo possiamo capire. però è un annuncio, un richiamo che lui fa al nostro io, un invito ad alzare gli occhi all'autore di questo annuncio. Ecco perché abbiamo il passaggio dal sesto al settimo giorno attraverso un tempo di riposo di Dio, perché Dio attende la risposta nostra. Se noi nel pensiero dell'io ci fermiamo al segno e pretendiamo di conoscerlo analizzandolo, distruggiamo il segno e perdiamo anche l'autore. Oppure, sempre nel pensiero dell'io, possiamo anche interpretare il segno nel senso di imitare Dio, ad esempio nel suo riposo. No, perché lui entra nel suo riposo non perché io lo imiti, ma perché io partecipi e guardi a lui per conoscere lui. Il riposo di Dio è un invito a conoscerlo. Il settimo giorno è l'invito a entrare là dove ancora non vediamo niente. Dio dialoga con noi sempre attraverso una triangolazione. Lui, l'opera, cioè il fatto, il segno, e il nostro io, e tutto il suo parlare avviene nel suo verbo. Trascendendo il fatto, accettandolo da lui e riportandolo a lui, arriverà il giorno in cui lui mi farà capire: vedi, quel giorno là ti ho fatto giungere quel segno per questo. Ma la comprensione non dipenderà da me, da una mia analisi. Quanto più noi conosciamo Dio, tanto più Lui apre la nostra mente ad intendere le sue opere, cioè ciò che Lui significava a noi attraverso quegli eventi. Però gli eventi Lui ce li aveva fatti arrivare perché noi alzassimo gli occhi a Lui. Ci parla attraverso una moltitudine innumerevole di fatti che non capiamo, perché in continuazione ci separiamo da Lui, cioè sbagliamo strada nel nostro cammino verso di Lui. E allora abbiamo bisogno in continuazione di richiami e segnali diversi che ci riconducono sulla strada giusta. Lui ci sorprende in continuazione in tutte le nostre dispersioni, perché noi, pur essendo creati in coppia con Lui, non stiamo con Lui. Ogni creatura che ci fa incontrare, ogni fatto, è una voce sua che ci fa giungere personalmente e che ci riprende da una nostra distrazione e ci converte a sé. Per capire però il segno ci vuole lo spirito di colui che lo fa. Quindi capisco il segno nella misura in cui capisco l'autore del segno, cioè più sono in amicizia, in intimità con lui. Il non capire il segno mi mette in umiltà e mi crea il bisogno che uno mi illumini, e quindi il bisogno di guardare a Lui. Ecco, è quello che Dio vuole, perché Lui è la conclusione di tutta la sua opera, di tutti i segni, di tutta la legge. Dio non opera né per farci lavorare né per farci riposare. Dio opera in tutte le cose per rivelare se stesso a noi. Allora, se noi guardiamo a Lui, entriamo nel settimo giorno, conclusione di tutta l'opera di Dio. Però c'è questo fatto, che noi non possiamo guardare a Lui, ed è l'argomento di questo incontro, senza il verbo di Dio. Il Padre mio opera ed anch'io opero, perché l'opera del Figlio è proprio quella del sabato, del settimo giorno, in cui completa ciò che il Padre ha iniziato. Qui apparentemente si dovrebbe dire, analizzando questo versetto, no? Che siano due gli operatori, perché il Padre mio opera ed anch'io opera. In realtà l'operatore è unico, perché il Padre e il Figlio formano una cosa sola, cioè un essere solo. Eppure il Figlio si giustifica dicendo: il Padre mio opera e anch'io opero. L'opera che fa il Figlio è proprio quell'opera del sabato, del settimo giorno, in cui completa ciò che il Padre ha iniziato. Il Padre crea le cose, ma senza giustificarle. Il Verbo, il Figlio, è quello che cerca la giustificazione di tutto nel Padre. E noi, se non siamo col Verbo di Dio, cerchiamo una giustificazione altrove, distruggendo così le cose. Annulliamo ciò che è fatto. Con il Verbo noi cerchiamo la giustificazione nel Padre. Cioè il Verbo di Dio, portandoci al Padre, ci porta alla conclusione dell'opera. Noi infatti vediamo che la conclusione dell'opera del Cristo è la consegna al Padre. Lo vediamo nella preghiera sacerdotale, con cui il Figlio consegna al Padre tutti coloro che sono stati con Lui. Cioè Lui viene a prenderci dalle nostre dispersioni, ma l'importante è che noi restiamo con Lui, con il Verbo, perché è il Verbo che ci porta al Padre, perché è il Verbo che parla a noi del Padre. Per questo è lo stesso essere, perché il Verbo viene a noi parlandoci solo del Padre, quindi è sempre il Padre che opera. Però abbiamo l'opera del Verbo che è distinta, perché è l'opera di giustificazione, di giustificare nel Padre. Noi non abbiamo due esseri, è lo stesso essere che opera e sono due persone distinte. Il Verbo compie la stessa opera del Padre perché la conclude. Qui è la risposta alla domanda iniziale. Noi da soli non approfondiamo niente, ma analizzando distruggiamo. Noi approfondiamo i segni solo se uniti al Verbo.
Giustificazione.
E che il Verbo, l'opera del Verbo è l'opera di giustificare nel Padre.
Sì. E dentro il Padre crea senza giustificazione.
Sì. Per noi, né?
Fa i segni.
Sì,
per noi, non è che il Padre non opera senza giustificare, sì. No? Ma per noi, cioè, noi vediamo tutto è creazione di Dio, tutto è opera del Padre, però noi non vediamo la giustificazione di tutte queste cose. Per vedere la giustificazione dobbiamo portare, raccogliere per mezzo del Verbo, portare ogni avvenimento al Padre
e far capire le cose
lui,
secondo il pensiero di Dio.
È lui, no, è il Padre che ce lo illumina se noi con il Figlio riportiamo a lui quello che lui ci manda, ma è il Padre che ce lo giustifica, che ce lo illumina. Se qualcuno ha bisogno di luce, di illuminazione, di sapienza, la chieda al Padre, che il Padre dona generosamente, capisce, la luce che si chiede. Però nessuno può andare al Padre se non per mezzo del Figlio. Allora, abbiamo il Padre che opera tutto quello che esiste, dentro e attorno a noi. Abbiamo il Figlio che riporta al Padre, che riconosce l'opera del Padre. Perché il Figlio ha questa caratteristica, che riconosce l'opera del Padre in tutto. E la giustifica, quindi, comprende? Ma la giustifica guardando il Padre, attribuendo tu al Padre. Il Figlio, venendo tra noi, ci invita a operare con Lui questo raccoglimento nel Padre, ci invita ad andare al Padre.
Conoscere il significato.
Conoscere il significato dell'opera del Padre. Quando noi con il Figlio, con Cristo, abbiamo raccolto qualche cosa nel Padre, riceviamo una luce di vita eterna, capisci? Riceviamo una mercede, dice Gesù, una ricompensa di vita eterna. Se noi facciamo qualche cosa per essere veduti dagli uomini, o facciamo qualcosa per il piacere del nostro io, per questione del mondo, Gesù dice avete già la vostra ricompensa, non si arriva al Padre, no? Se invece noi operiamo non per il mondo, non per noi stessi, ma per cercare di piacere al Padre, capisci? Allora noi riceviamo una ricompensa dal Padre. Questa ricompensa essenzialmente diventa prima di tutto una maggiore attrazione per il Padre, quindi un maggior legame, perché dove c'è attrazione c'è più legame, no? Ora, quando questa attrazione qui, questa attrazione qui può crescere fino a stabilire un legame eterno. Tutto quello che allora noi raccogliamo con il Figlio nel Padre si ritorna in noi come mercede di vita eterna, come un dono eterno, come una conoscenza eterna. E la conoscenza eterna ci lega in modo eterno. Per cui, raccogliendo, noi restiamo raccolti, unificando, restiamo uniti. Se noi non siamo capaci ad essere raccolti, è perché abbiamo raccolto poco, abbiamo raccolto niente in Dio. Allora, per noi diventa impossibile restare raccolti. Molte volte ci lamentiamo che siamo incapaci ad essere raccolti. Ma noi naturalmente siamo incapaci, siamo impotenti ad essere raccolti, perché tutto ci porta via. Ma questo è segno del fatto che non abbiamo raccolto in Dio. Nella misura in cui raccogliamo, noi restiamo raccolti. Se avessimo raccolto tutto quello che Dio ci manda, noi siamo nella vita eterna, eternamente raccolti in Dio. Quindi tutto il nostro interesse, ad esempio, affrettarsi a raccogliere molto in Dio. Perché più raccogliamo e più affrettiamo e ci affrettiamo il tempo del raccoglimento e ci liberiamo, Dio che ci libera, no, ma dico ci liberiamo, no? Ci liberiamo da tutte le nostre dispersioni. Noi da soli non possiamo resistere alla dispersione, tutto ci distrae. Però noi con il Figlio possiamo raccogliere, cioè possiamo entrare nel sabato, nel giorno della pace del Signore, con il Figlio. Tutto quello che noi portiamo al Padre, raccogliamo nel Padre, quello si ritorna a noi in forma di unione, di attrazione, di mercede, di vita eterna. Ha capito qualcosa?
Ossia, se...
Capisci cosa vuol dire raccogliere, raccogliere nel Padre? Gesù dice, chi con meno raccoglie disperde, ma chi raccoglie riceve mercede di vita eterna. Capisci cosa vuol dire raccogliere?
Raccogliere non è indirizzarsi a Lui, mettere questa attenzione a Lui, stare certo. In ascolto, perché certo. Altro non possiamo raccogliere niente. No? Ecco, solamente...
Dio ci dà tutto,
tutto
nelle mani, affinché noi lo raccogliamo in Lui.
Per noi è accettarlo.
Prima di tutto dobbiamo accettarlo, ma non basta accettarlo, eh? Non basta accettarlo, bisogna riportarlo a Lui.
Stavo per dire adesso, noi abbiamo usato tante volte riportare.
Riportare.
Cambiando verbo forse con...
Sì, riportare, raccogliere, unificare, ecco, direi spiritualmente sono sinonimi.
La comprensione della cosa avviene proprio riportando a Dio.
Cioè una cosa è raccolta quando è capita in Dio.
Sì.
Quando Dio ci illumina il significato,
sì.
Finché cosa, non la capiamo nel significato, non è raccolta.
La raccolta viene capita in Dio, ma il capire è
una conseguenza.
È seguente a raccogliere, sì. Non è precedente.
Riceve mercede di vita,
riceve mercede di
riportarlo e attribuire a Lui.
No, attribuire a Lui e capire che è tutto Lui che fa.
Sì.
Scusa,
Andiamo.
Riportare e. Io adesso ho capito che sei tu che l'hai fatto, ma cosa hai voluto dirmi con questo? Me lo riportare e riferire a Lui.
Se no non si dialoga.
Ma io posso riferirlo anche senza averlo capito, no? Perché
certamente
non si capisce.
Anzi, ecco, siccome dicevi non lo porto finché non l'ho capito.
No, non è raccolto. La cosa raccolta è illuminata, in quel senso lì. Il segno che uno ha raccolto è l'illuminazione, no?
Sì. Però il segno in quanto arriva a noi già ci sollecita ad andare al Padre, perché il primo richiamo di tutte le cose è quello di farci alzare gli occhi a Dio. Ecco, avviene un avvenimento, quell'avvenimento è per farci alzare gli occhi a Dio. Capisci? Tutte le cose Dio ce le manda e quando ce le manda noi magari le accettiamo e le accettiamo da Dio, ma magari restiamo così, ecco, non le riportiamo a Dio. Allora, arriva un certo momento magari in cui Dio ce le toglie. Togliendo cosa succede in noi? Che noi alziamo gli occhi a Dio.
In concreto, le accettiamo. Questo riportare Dio in concreto, com'è?
Vuol dire cercare di conoscere Dio e cercare di capire che cosa Dio ci ha voluto significare attraverso quell'avvenimento lì, attraverso quel fatto lì. Che cosa ci ha significato di sé.
Ecco, quindi,
perché il Signore,
quindi,
attraverso tutte le cose...
E cercare di conoscerlo.
Sì. Cercare di conoscerlo. Quando cerchiamo di conoscere Dio, noi stiamo già raccogliendo in Dio.
Ci viene da Lui.
stanno in ascolto. Cioè
più ne, più ne conosciamo Dio, e ovviamente più, vede, più conosciamo Dio, più abbiamo l'intelligenza di tutte le cose che vengono noi da Dio. E la tanta conoscenza e la tanta amicizia con Dio che ci dà anche la tanta intelligenza delle opere di Dio. Logico, più conosco una persona e più ho l'intelligenza delle opere che fa quella persona. Però anche quando lo conosco poco, quella persona, se vedo che quella persona mi fa un cenno, ecco, quel cenno, qual è il significato di quel cenno? È quello di farmi alzare gli occhi a quella persona, capisci? È un invito. Quindi Dio, attraverso tutte le sue opere, anche se noi non lo conosciamo, ci invita ad alzare gli occhi a Lui. Dio opera, ecco, direi il comune denominatore di tutte le opere di Dio è questo: alza gli occhi a me, non fermarti alle cose che io ti faccio, ma alza gli occhi a me. Perché la conoscenza di Dio noi l'abbiamo soltanto in Dio, con Dio, non l'abbiamo con le cose, noi l'abbiamo soltanto con Dio.
Per me ci mette dei segnali.
Ci mette dei segnali, tutte le cose sono le frecce, le famose frecce, no?
E noi passiamo oltre.
Perché noi passiamo oltre e ne andiamo a Lui. Allora, che più conosciamo Lui, e più abbiamo la possibilità di raccogliere in Lui, cioè di avere l'intelligenza di capire il significato delle cose. Perché poi Lui, nelle sue cose, non ci dà soltanto il senso di andare a Lui, il movimento verso di Lui, ma ci parla di sé. Comprende? In tutte le sue opere sono delle parole. E la persona quando parla, attraverso le sue opere, cosa si fa? Mi fa conoscere il suo pensiero. Dio, operando, parla con noi. E di che cosa parla? Parla di sé. Cioè, tende a condurci a conoscere il suo pensiero, il suo verbo. Ecco. Però la conoscenza di questo...
Cioè, dare un significato diverso da quello che davamo prima a tutte le cose. Prima, ecco, prima tutte le cose le vedevamo... per noi, interesse nostro.
Vabbè, qui siamo nell'errore, no? Se noi vediamo solo le cose in funzione nostra o per l'interesse mio.
Se cerchiamo Dio, Dio ci fa capire.
Se cerchiamo Dio, Dio ci fa capire che cosa di sé mi significa attraverso le cose. Perché Lui ci tiene legati, direi eternamente ci tiene legati, attraverso il suo dialogare. È Lui che ci tiene legati a sé attraverso il parlare. Come una persona mi tiene unita a sé parlandomi. La mamma come tiene unito il bambino? Ma parlandogli in continuazione. E la parola è il legame, il tradunion, che mantiene unita la creatura al creatore. Se Dio non parla, noi decadiamo. Dio parla. E parla in continuazione, parla eternamente, quindi universalmente. Attraverso la sua parola, però, noi abbiamo molta difficoltà ad intendere le sue parole. Noi più delle volte le parole di Dio le riteniamo parole di uomini, o avvenimenti, o fatti della natura, del mondo, cioè staccati da Dio, non le vediamo come parole di Dio. Se noi potessimo, vero, vedere, ascoltare tutte le cose come parole di Dio, noi saremmo sempre in unione con Dio. Perché Dio sta dialogando con noi in tutto. E perché sta dialogando con noi in tutto? Sta dialogando con noi in tutto per mantenerci uniti a sé. Perché, come dico, se Lui non parla, noi ci separiamo. Ora, Dio parla, però noi possiamo anche separarci non intendendo, non guardando Lui, non ritenendo che sia Lui a parlare, ritenendo che siano le creature. E allora ci separiamo e cadiamo nella morte. Capisci? Nella dispersione, nella schiavitù. Allora, qui Dio opera per convertirci, cioè per liberarci da questa morte, cioè per indicarci, per farci capire che è Lui che parla, che non sono le creature che parlano, che è Lui che opera, che non sono le creature che operano. Comprende? Allora, se noi incominciamo a guardare Lui, incomincia questo dialogo a tu per tu. E più questa intelligenza, questa conoscenza di Lui si allarga e più questo dialogo diventa continuo.
Prima suona il campanello.
Prima suona il campanello per...
Perché noi siamo in silenzio.
Sì, sì. Poi quando siamo in silenzio e guardiamo Lui, Lui parla per comunicarci il suo pensiero, capisci? Per travasare in noi il suo pensiero. Quindi la parola che Lui dice a noi è proprio un legame, comprende? Ecco, più lo assimiliamo e più lui travasa in noi il suo verbo, comprende, fino a fare una cosa sola con noi. Ecco, ma è stato tutto opera sua ed è tutto opera sua. Però l'anima di tutto è questo guardare lui, questa attenzione a lui. E questo, diciamo, è il principio, guardare lui. Perché poi noi possiamo non guardare lui, eh? Anzi, la maggior parte della nostra vita noi la passiamo non guardando lui. Allora Dio opera per stabilire questo principio. Stabilito questo principio, allora incomincia l'opera di ricostruzione, capisce? Dell'inserimento di tutto di noi in Dio. Allora, in primo tempo Dio opera per raccoglierci dalla nostra dispersione, dalla nostra distrazione. Suona il campanello, capisce? Per farci fare silenzio in tutto, in modo da avere la nostra attenzione rivolta a Lui. In secondo tempo, Lui opera per inserire tutto di noi, però, nella sua verità, nella sua presenza. Hai capito? C'è ancora qualcosa?
Inserire tutto di Lui.
Di noi in Lui.
Di noi in Lui e farsi conoscere.
Sì, si risolve tutto in conoscenza. La conoscenza è vita eterna, no? Comprendi? Però appunto questa conoscenza è una conoscenza, direi più, è proprio una presenza, è la scoperta della presenza di Lui in noi, presenza
però,
del Padre e del Figlio.
Però mano a mano è sempre un aumento di conoscenza,
sì,
fino
sì,
a quel punto
sì,
là.
Sì.
Quel punto là è proprio una diversificazione, non è più la stessa cosa.
Sì.
È proprio la conoscenza diretta, personale. Prima è una conoscenza per fede, però è una conoscenza.
Sì, però c'è questo, che fino a che conoscenza per fede, cioè non è contemplata, vero, questa conoscenza, non possiamo contemplarla, no? E allora per noi non è pensabile, cioè noi crediamo in Dio perché Dio si annuncia, però non siamo capaci a pensarlo. Noi siamo capaci di pensare ai corpi, ecco, perché vediamo i corpi.
Bisogna attualmente avere vista una persona per pensare.
Attualmente noi pensiamo ai corpi. Invece quando comincia questa conoscenza, Dio diventa pensabile, cioè possiamo pensarlo. Comprendi? Ed è proprio questa possibilità di pensare Lui che ci libera dal pensare ai corpi, ecco. Ora, questa liberazione di pensare ai corpi è una grande liberazione, perché attualmente noi siamo schiavi dei corpi, cioè per noi le presenze efficaci che operano su di noi sono i corpi, sono presenze fisiche, perché per noi è impensabile la presenza
noi
spirituale, non lo concepiamo.
Adesso ci sforziamo di pensarlo
per fede, perché lui ce lo annuncia, perché lui parla.
Non cerchiamo nemmeno di immaginarlo.
No, non è un'immaginazione nostra, è rivelazione sua.
Dove cominciare?
No, è rivelazione sua. Infatti lui dice, noi verremo e faremo la nostra abitazione. Cosa vuol dire questo venire e fare l'abitazione? Che si rende pensabile quando uno abita con me e che è oggetto di tutto il mio pensiero. Ecco, noi verremo e faremo la nostra abitazione. Ecco, questo abitare, noi ci accorgiamo che possiamo pensare Dio. Possiamo pensarlo come pensiamo su un amico, come pensiamo una presenza fisica, no? Ecco, possiamo pensare a Dio.
Che differenza c'è appunto allora? Quella, la differenza che c'è tra il dono del pensiero di Dio che abbiamo ricevuto alla nascita,
sì,
e quella capacità di pensarlo realmente.
Ecco, quello richiede la contemplazione, cioè richiede il sabato. Come noi entriamo nel sabato, comprendi? Ecco, man mano che entriamo nel sabato, Dio si rende pensabile da noi. Cioè una cosa contemplata in Dio, un annuncio contemplato in Dio, si fa pensabile da noi. Ma facendosi pensabile ci libera, capisci? Perché diventa oggetto di vita. Ma, ecco, noi siamo schiavi delle cose perché le cose sono oggetto di vita per noi. Quando abbiamo un altro oggetto di vita, un altro amore, e decadono, capisci? Ecco, e noi sentiamo la liberazione. Non ci attraggono più perché c'è un'attrazione maggiore, ma l'attrazione c'è in quanto si è reso pensabile da me. E è lì che inizia l'amicizia con Dio.
Ma allora adesso noi come lo possiamo pensare?
Come si ci dà la possibilità?
E beh, però,
per fede soprattutto,
però
perché lui si annuncia.
E si può pensare a una cosa che non vediamo?
Da una cosa astratta dove proprio non è possibile pensarlo per niente, abbiamo proprio difficoltà enormi ad agganciarci a lui, è vero? Però piano piano si arriva proprio già a vederlo, a pensarlo come un niente, una persona proprio.
Sì, hanno iniziato a ritrovare le persone che di fronte agli argomenti spirituali continuamente si ripetono a mintra nan, non mi entra. E cosa che non mi entra, capisci? Ecco, perché non trovano punto d'aggancio, capisci, tra quello che è la realtà della vita a cui sempre si pensa e quell'altro è una cosa astratta, una cosa che non, non. E allora non mi entra, ecco, non c'è un punto d'aggancio. Invece, quanto più Dio si rivela, tanto più, ecco, capisci? E a un certo momento non entrano più le cose materiali, le cose del mondo, i corpi, quelle non entrano più, insomma, perché c'è tutta un'altra presenza molto più efficace. Il Padre, dice Gesù, è maggiore di tutti, per cui più niente vi potrà portare via, perché le altre conoscenze, le altre presenze, cambia tutto.
Opinione.
Sì, perché è lo Spirito di Dio che opera in noi, trasforma tutto di noi, è vita nuova, proprio vita nuova, è vita nuova. Tanto vita nuova che il mondo dice pazzia, che non può capire, il mondo non può capire perché non la vede, non la può pensare, che non la vede. Il mondo non può ricevere lo Spirito, dice Gesù, perché non lo vede, non lo conosce. Per poter ricevere bisogna poterlo vedere. Ecco, Dio dà alla creatura la possibilità, attraverso il Cristo, no? Ecco, se lo seguiamo ci dà porta nella possibilità. E allora capiamo che tutto quello che lui ha fatto l'ha fatto per questa meta, per portarci a questa vita. Per cui nella meta indubbiamente noi lo ringrazieremo per tutto, perché Signore sei stato tu in tutto che hai operato per portarmi qui, per non lasciarmi perdere, perché io mi sarei perso, senz'altro ognuno di noi sarebbe perso. Dio, anche se noi, anche quando noi vogliamo perderci, perché arriva anche il punto in cui noi vogliamo perderci, non vogliamo essere accolti. Dio non si offende.
Può venire, non Dio che non arriva, perché dice
può anche venire, e Dio non si offende, capisci? Dio ci sta dietro, anche se noi lo bestemmiamo, se diciamo, vattene lontano, non ti voglio. Lui continua, perché sa, come il malato, e non vuole essere operato, non vuole essere curato, eccetera, e il medico, nonostante tutto, vuole, capisci? Perché sa, ecco, Dio è così. Lui sa che un giorno noi lo ringrazieremo. Anche se attualmente noi pestiamo i piedi, non vogliamo saperne, non ci lascia, capisci?